Buongiorno fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E ieri abbiamo parlato delle notizie del mondo, abbiamo studiato le profezie del tempo della fine. Oggi parleremo del ritorno di Gesù e come prepararci per i tempi che vengono, per essere nella volontà di Dio, così che quando Lui torna al rapimento ci trova dentro la Sua volontà, nel posto dove Lui ci vuole. E per questo ascoltiamo all'inizio una bella canzone, Ritornerai.
Ritornerai, e non so se quel giorno io viva sarò. Ritornerai, tutto quel che ho fatto cambiare, più non potrò. Ma una cosa so, che tu ritornerai e porterai la pace che adesso io non vedo intorno a me.
Ritornerai, Signore, e vogliamo essere pronti, con i nostri cuori preparati a riceverti, ma siamo preparati oggi a ricevere il tuo amore, la tua parola, le tue istruzioni e siamo pronti ad essere guidati, Signore. Ci serve tanto la tua guida. E voi fratelli che ci avete scritto, lo so che pregate tanto per la volontà di Dio nelle vostre vite e preghiamo che la trovate al più presto possibile, così potete entrare nella sua perfetta volontà, nelle sue benedizioni. Fratello Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno.
Se non dici qualcosa io vado avanti.
Guarda, sarebbe una benedizione.
Ma perché?
È perché qua in trincea c'è molto posto. Nella linea, the firing line si dice, linea di fuoco credo, è sempre il posto più deserto della battaglia. Sono tutti indietro, dietro le linee a pregare, Signore aiutali. Pure a saltare nell'arena dove sono i leoni, in questo caso i leoni spirituali. Oh, gloria al Signore.
Grazie Signore, grazie Gesù.
Come si fa a essere un pastore di una chiesa e essere geloso che una sorella profetizza, un altro ha doni di evangelizzazione, doni di amministrazione? E come si fa a essere gelosi di questi fratelli che prendono il posto del pastore? Ma lasciali andare, tu vai a pionierizzare altre chiese. Amen. Io prego ogni volta che parliamo, che diamo messaggi, prego che delle chiese sorgano qua e là.
Amen, amen.
Miracolosamente. Amen.
Amen, amen.
Allora, stamattina cosa c'è di bello?
Stamattina vogliamo parlare, credo, a tutti i fratelli. Questo sarà un messaggio per tutti, anche per me, perché non passa giorno che non riceviamo messaggi del tipo qualcuno nella mia famiglia non è d'accordo con la mia fede, con le mie preparazioni per il tempo della fine, non vuole prepararsi insieme a me, sono da sola. E quindi ognuno nella famiglia ha almeno un familiare, un membro di famiglia che la pensa così.
No, non tutti, la maggioranza.
Di solito tutti hanno o una madre,
coppie,
o un fratello,
c'è una coppia,
o un amico.
I fratelli sono appena arrivati qua, sono uniti all'unisono.
Sì, nel matrimonio sì.
Ma anche nella visione del tempo della fine.
Sì, sì, ma sto parlando per esempio dei miei genitori.
Sì, in generale, la maggioranza.
In generale,
la maggioranza.
Sì.
Ci sono delle
sì.
eccezioni.
Sì, sì. E quindi, visto che è un soggetto così importante, oggi volevamo parlare di questo. Cominciamo con un messaggio ricevuto ieri da una sorella, senza fare il suo nome, che dice: fratello Giuseppe, io mi sento già condannata ad essere coinvolta dai castighi che stanno per arrivare. Non voglio parlare male di mio marito. Io non mi sento meglio di lui. Ma quando gli parlo che dobbiamo andarci, prepararci, andare via, venderci tutto quello che è possibile, perché non abbiamo i soldi, e soprattutto andarcene per proteggere le nostre figlie, lui sembra proprio non volermi credere. E non solo lui. E lui conosce le scritture, conosce gli avvertimenti del Signore. Cosa mi consigli di fare? Sono da sola praticamente. Io sicuramente non merito molto perché io sono manchevole verso il Signore, ma le mie figlie non vorrei che loro debbano soffrire a causa dei genitori. Fratelli, pregate per me. Amen. Quindi so che è una sorella che è sposata con un credente che va in chiesa, che legge la Bibbia, prega, conosce le scritture, ma comunque c'è questa divisione anche nel matrimonio cristiano, che lui non crede che deve prepararsi, lei sì. E dice: cosa devo fare? Cosa mi consigli?
Beh, innanzitutto bisogna assicurarsi che stia seguendo la volontà di Dio. È come quando ti sposi. Io do sempre consigli, fratelli mi scrivono: ho trovato la fidanzata perfetta. È bellissima, sorridentissima, credente, c'ha la Bibbia, la legge. Ciò non vuol dire, non è garantito. Va bene che, perché è credente, perché Gesù nel messaggio che mi ha dato oggi parleremo, adesso ascolterete, del buon seme. Capisci? Non è che una moglie, un marito, un fratello, una sorella che non vuole seguire la volontà di Dio, che può essere spostarsi in un'altra nazione, che può essere andare per le strade a evangelizzare tutti i giorni, che può essere trasformare la casa in una chiesetta, che può essere evangelizzare come Gesù dappertutto, qualunque la volontà di Dio. Un familiare che non vuole fare questo non è necessariamente zizzania, può essere uno che va in chiesa e grida alleluia tutti i giorni,
sì.
Però è Gesù, Matteo 13 mi ha dato un messaggio oggi, Gesù mi parlava e mi diceva, e adesso lo leggerò, ho preso degli appunti, e diceva che il buon seme non è tutto uguale. Capito? Il buon seme cos'è? La persona salvata, nata di nuovo,
sì.
Però può essere Laodicea, può essere Filadelfia, può essere...
Ma è comunque buon seme?
È buon seme,
mm-hmm.
Paragonata alla zizzania, capisci?
Sì.
E quindi questo buon seme porta, dato Gesù Matteo 13, porta frutto 30, 60, 90, 100%.
Mm-hmm.
Signore ti dà 5, 6, 7 talenti e tu ne usi uno, profetizzi, ne usi due, fai guarigione, usa il terzo, cacci i demoni. E Gesù ti risponde, Matteo 7, 20, 21, 23, dice, sì, sì, hai cacciato demoni, hai profetizzato, ma io non ti conosco. Ecco la differenza tra la Chiesa sposa, che dà tutto e tutto e tutto, forse anche mezzo talento scassato, e la Chiesa che magari c'ha 1000 talenti, ma ne usa solo una parte.
Mm-hmm.
Comunque andiamo a messaggio.
Sì, andiamo.
E spezza il cuore questa sorella, so anche, fratelli sono in una situazione di questa sorella lì, all'inverso, e ci mandano più o meno la stessa storia.
Sì, sono molti.
Cioè, il suggerimento per queste situazioni è pregare innanzitutto per rinsaldare la famiglia, evangelizzare la moglie e il marito che legge la Bibbia ma non la capisce, legge l'Apocalisse ma è un libretto di simboli per bambini, per l'asilo,
mm-hmm.
Pupazzetti, il dragoncino qui, la donna del deserto là, il rapimento lì, pupazzetti. E quindi ci sono chiese piene di fratelli cristiani, sinceri, dolci, però sono, come dire, immaturi, non sono maturati, non sono cresciuti. Perché non maturano? E perché sono fortissimi, grandissimi, intelligentissimi a fare soldi nel mondo, tutto, ma nello spirito non vanno a evangelizzare, non studiano la Bibbia, non si esercitano a parlare lingue, mm-hmm. Non si esercitano a profetizzare, non si esercitano a leggere la Bibbia ogni volta che mangiano insieme, e quindi non crescono, rimangono immaturi. Va bene?
Sì, infatti è quello che stavo pensando quando penso anche a mia madre, per esempio. Mia madre è diventata una sorella in Cristo molto dolce, lo so che è sincera, ha visto anche miracoli di guarigione su se stessa, ma la vedo come le ha un limite e non vuole più di questo. Per esempio, la incoraggia ad evangelizzare, lei la fa un po', ma non vuole darsi tutto cuore all'evangelizzazione. Non ha una fede radicale per Gesù, è solo una
religione ortodossa lei, no?
Sì, ma non segue la religione, non segue la Bibbia e Gesù, però anche in questo lei ha un limite e non vuole più di quello, quindi se si accontenta a essere una credente dolce, passiva, sì, credo è sincera, perché ho visto anche frutti da lei, ma non
però
vuole
non
dare
si è
più.
Data al 100%,
non vuole dare più al Signore, è contenta così e vuole darsi invece alla famiglia, alle figlie, altre cose. E quindi vedo che sono molti così che credono in Gesù, ma quando si tratta di prepararsi per il tempo della fine, fare qualcosa di che pare un po' strano, un po' fuori dal comune, no, si accontentano, meglio andare come sempre, vivere la vita come sempre.
Come fanno tutti.
Non cambiare niente.
Come fanno tutti i credenti la domenica mattina,
sì.
Magari neanche quello.
Sì, sì, sì. Una passività, diciamo.
E in cielo, sai, noi riceveremo esattamente quello che seminiamo, Perché ha detto Gesù tutto quello che legherete o scioglierete sulla terra sarà legato o sciolto in cielo.
Uh-huh.
I talenti che usiamo qui o che non usiamo, che facciamo fruttare o che non facciamo fruttare, quando arriveremo davanti a Dio, quello sarà il metro di misura. Perché Gesù dice con la misura che avete dato vi sarà rimisurato, Luca 6. Infatti Gesù stamattina stavo pregando un po', passeggiando e pregando, e Gesù mi parlava stamattina, era presto, mi ero appena svegliato, Che bello pregare appena ti svegli, la mente è vergine, senza tutta la contaminazione della giornata. Vai a prendere un caffè in un posto, c'è la televisione accesa, tutte le donne in mutande. Sembra quasi che... Prima quando ero giovane, quella era pornografia. Adesso è diventato porcografia normale. Cioè, cioè niente di male, le donne in bikini, vai in spiaggia, c'è problema. Però accendo la televisione devono sempre essere lì. Dopo sì. Un po' ti... Perché quello che mi dà fastidio è che lo fanno per provocarti apposta. Capisci? Quindi tutto è puro per i puri, però se lo fanno di proposito per provocarti, poi il diavolo usa queste cose per bombardarti la mente. Ma dico, la donna là, la televisione è meglio di tua moglie, hai visto? E quindi il diavolo lo usa quello. Insomma, la mattina è bello svegliarsi con la mente fresca. E quindi stavo pregando e Gesù mi diceva proprio questo, mi diceva, cioè tutto quello che avete seminato mieterete, tutto quello che... in base a come dato vi sarà ridato, nella misura che date vi sarà ridato. E poi mi ha dato quella scrittura il Signore, così mi pare che Matteo 19 si trova, credo, dove dice: sei stato fedele con 5 talenti, eccoti 5 città, sei stato fedele con 10 talenti, eccoti 10 città. E io chiedevo: Signore, cosa significa esattamente questo? E il Signore mi ha detto: guarda, significa che se tu sei fedele, uno che è fedele a pastorare una pecorella, in cielo sarà mio angelo a supervisionare delle pecorelle, degli altri angeli, commisuratamente alla proporzione. Un altro che è stato fedele a pastorare 5 pecorelle, 5 talenti, a pastorate bene, in cielo io lo userò per pastorare 5 volte tanto quello che sarà. E saranno Gesù ha detto 5 città, 10 città, e saranno anche 5 nazioni, 10 nazioni, un giorno saranno 5 pianeti, 10 pianeti, non lo sappiamo. Quindi uno che è fedele a pastorare, formare una chiesetta di 10 pecorelle, in cielo il Signore dirà: tu sei stato un apostolo, sei stato fedele, hai creato con il mio spirito una chiesetta di 10 pecorelle, e ecco, adesso nel mio regno eterno io ti userò come pastore a pastorare, a essere un angelo, non dico un arcangelo, ma un angelo che supervisiona altri angeli, e così via.
Amen, amen.
Quindi il Signore mi parlava di questo oggi, e mi ha detto: dillo ai fratelli, mi ha detto il Signore, diglielo che questo li incoraggerà ad essere fedeli con le mie pecorelle, e sì, non essere come quelli di Ezechiele 34, che pensano solo a tosare la lana e mangiare il grasso del gregge. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio. Gloria. Quindi questa sorella e i fratelli così, che dice, cos'è che mi ha detto, cos'è che dice? Fratello Giuseppe, mi sento già condannata. Cosa dice?
Mi sento già condannata ad essere coinvolta dai castighi che stanno per arrivare.
Cioè lei dice, mio marito non vuole smuoversi da Sodoma, quindi sarò condannata, sì, con lui. No, sorella, impara da Lot. Se il marito o la moglie non vuole seguire, tu cammina fuori. E lui probabilmente ci avrà un pastore o una chiesa che gli dice: lascia perdere la profezia, ascolta me, porta la tua decima qui e tira a campare, tua moglie è una fanatica.
Sì.
Oggi parleremo, Gesù mi parlava anche di questo nel messaggio di oggi, no? che noi siamo fanatici, noi che vogliamo seguire il Vangelo alla lettera siamo fanatici, invece chi il Vangelo lo ignora è normale. Quindi io direi a questa sorella, il consiglio che Gesù mi ha dato per te sorella e anche per altri, e ve l'ho già detto altre volte, semplicemente vai in vacanze, va bene? Il cristiano non divorzia mai, da una parte non divorzia, dall'altra parte neanche vuole abbandonare le figlie, dall'altra parte non vuole rimanere lì a seguire uno che non sta seguendo niente, magari segue una chiesa addormentata, non lo so. E allora prende le bambine e puoi anche impuntarti: no, io vado in vacanza con le mie figlie. Lo puoi fare in modo legale, lo puoi fare in modo amichevole, come ti pare, ma puoi farlo. È certo che puoi farlo. E poi una volta che sei andato nel posto dove devi andare, spero che non devi arrivare a una separazione legale, però mai da parte tua, sempre da parte dell'altro, sempre lavorare per l'unità della famiglia. Quando arrivi nel posto di destinazione, che può essere paesino vicino alla regione vicina, un'altra nazione, ti dice: guarda, qui siamo, qui tutto alleluia, era volontà di Dio e il Signore sta benedicendo, raggiungici qui. Quindi parti per vacanze indeterminate fino a che Dio guida. Questo è il consiglio che do.
Di solito l'ostacolo per mettere questo in pratica è il fatto che, come questa sorella, non ha le finanze necessarie per andare via. Infatti dice che non abbiamo i soldi se non vendiamo, ma lui non è d'accordo.
Beh, non vendiamo, però legalmente lei può vendere la sua metà, mica lei è la schiava, Lei può, legalmente, vuol dire voglio vendere la mia metà, ciao, e digli io vendo la mia metà e sto pregando che non ci separiamo. Se poi lui non vuole pregare per quello, s'arrangi. Perché, cioè, cosa ha fatto Lot quando la moglie non voleva uscire da Sodoma? È andato io lo stesso. Poi, non abbiamo i soldi. Guarda che non ti serve mica molto. Ti servono solo biglietti aerei e 4 soldi per tirare avanti un mese, 2 mesi, 3 mesi, finché trovi un lavoretto a pulire vetri, quello che trovi. Insomma, lavori in ristorantino, a fare la cameriera, a servire i tavoli. Ci trovano 1000 lavori. Qui non ci sono gli islamici e gli immigrati che hanno preso tutti i lavori. Qui è normale, chi cerca trova, qui in Sud America, dico. Va bene, sì. Quindi è quello che non riesce a vendere subito, mette in mano un'agenzia che lo vendono loro, e quando lo vendono te lo mettono in banca. Ma è un consiglio che ho dato a tutti: pregare innanzitutto per tenere la famiglia unita. Però se questo dice no, non ci credo che siamo al tempo della fine, non ci credo che Gesù ritorna, credo invece che Gesù torna prima del rapimento, cioè sono stupidaggini della religione. Va bene, tu gli fai le scritture, non le credi, non le accettano, a un certo punto dice: senti, amore mio, io ti voglio bene, io vado avanti a preparare un luogo, o se vai ti divorzi, è un problema tuo, è un problema tuo, io non ti divorzio di sicuro. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi andare in vacanze e impuntarsi. Vado perché? Perché ho desiderio, voglio riflettere con le mie bambine. Va bene, così che non ti dice anche se è una fanatica, che lui l'ha capito perché vai, però non è, la tromba la suoni, vado a meditare perché ci sono dei disaccordi nel mio matrimonio, voglio andare a riflettere e prego che tu ci raggiungi presto, perché ti vogliamo bene. Quindi invece di fare precipitare questa crisi quando sarà troppo tardi, che l'Europa ormai stanno arrivando guerre, guarda il Mar Nero, guarda il Baltico, stanno arrivando guerre e cose terribili. Per esempio ieri un poliziotto, cos'è stato quel poliziotto, quella sorella Daniela?
Daniela è andata a ritirare il suo passaporto e il poliziotto ha chiesto: ma state andando in vacanza? E le ha detto sì con il marito. E gli ha detto: se date retta a me non tornate più, per favore fatelo per i vostri figli. Qui stanno per succedere cose molto brutte, ha detto lui.
Stanno per avvenire cose che molto brutte. Cioè,
sì.
Quello che il Signore ha mostrato a me, ognuno lo interpreta come vuole, è che la polizia sa che stanno arrivando attentati nucleari. Quindi l'inferno sulla terra. A questo punto, davanti a una situazione così, probabilmente metteranno in piedi l'Eurogent Force in 448. Nel giro di 2-3 settimane Eurogent Force sarà in azione, tutti quelli, sai, quelli mascherati con le maschere, che una volta solamente i ladri lo facevano, adesso c'è la polizia che si maschera. E arresteranno chi vogliono, cominciando con i cristiani fanatici. Va bene? In Russia proibito evangelizzare. Eurogent Force dirà: voi siete registrati come cristiani, ah, voi siete una setta, ho capito, sì. Via, ti arrestano e sparisce, scompare nel nulla. Va bene, è successo in una Germania nazista, nell'Italia fascista, è successo nella Russia comunista. Cioè non è che stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando di adesso, questo secolo passato. Quindi non sto rispondendo solo a questa sorella, che mi spezza il cuore sentire queste storie, che questo marito non vuole pregare e digiunare a scoprire se ha ragione Geremia o tutti i falsi profeti di Israele. Se ha ragione, chi è Geremia? Geremia è in questo caso lo Spirito Santo. Geremia in questo caso sono le profezie.
Se
ha ragione la parola di Dio, e inginocchiati e digiuna finché la scopri, va bene? O se hanno ragione tutti i falsi profeti di Israele, falsi profeti dell'Israele cristiana, scoprilo, non andare in chiesa a ascoltare a uno che predica solo perché c'è un diploma sulla parete e non capisce niente di Bibbia, perlomeno non di profezie. Allora, questo è il consiglio di sua sorella. Se io andrei al messaggio, Angela.
Sì, andiamo.
Il messaggio che il Signore mi ha dato. E guarda caso, questo me l'ha dato ieri il Signore, preso degli appunti, e questo email quando è arrivato?
Ieri.
È arrivato, io l'ho appena sentito stamattina, quindi il signore ha risposto prima di... prima che chiamerete vi avrò risposto. E mi ha dato una lunga risposta prima che arrivasse la domanda, ma so che altri fratelli però sono in questa situazione. Allora, il titolo di questo messaggio io gli ho messo Vera famiglia, veri fratelli, vero regno di Dio, l'ho chiamato. E qui ho composto un'immagine, non ho fatto tempo a metterla sulla radio. C'è Gesù con una ragazza che assomiglia ad Angela, con una cartina geografica lì, sempre sperduta come Angela, con la testa tra le nuvole. E c'è un'altra che prega, occhi chiusi. E la ragazza che assomiglia ad Angela dice: ho capito, devo continuare per la strada dritta e stretta, lì con la cartina geografica.
Amen.
E sopra c'è Gesù che dice: io sono con te, anche quando tutti ti lasciano.
Grazie Signore, amen.
Me la metti sulla radio oggi?
Ok, sì.
Quando hai tempo, per cortesia.
Sì, più tardi la possiamo mettere.
Infatti ieri sera tu già dormivi, quindi non ho avuto disturbati.
Ok.
Che Angela è crollata ieri sera, vero?
Sì, ma l'ha fatto tardi allora.
Sì, era dopo mezzanotte. Allora, grazie Signore. Vera famiglia, veri fratelli, vero regno di Dio. Ti ho dato delle scritture?
Sì.
Allora, leggi la prima.
Matteo 12:48. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
Cioè, molti fratelli e sorelle si sono spostati nelle zone fuori dalla zona Nuovo Ordine Mondiale, si sono trasferiti in quello che si chiamava Terzo Mondo, oggi lo chiamano Nazione in Via di Sviluppo, è più decoroso. Altri fratelli si preparano a farlo. Molti ci scrivono, come questa sorella che abbiamo parlato, raccontandoci che sono ostacolati perché vivono in situazioni spiritualmente non ideali e non desiderevoli.
Sì.
Infatti a volte hanno dei piccoli inferni, hanno un piccolo inferno nelle loro stesse famiglie, non sanno cosa fare. Vengono criticati da molti, chi da amici, chi da familiari, chi da persone religiose. Una sorella sposata ci scrive che è costretta ad evangelizzare di nascosto perché il marito padrone, chiamiamolo così, non glielo permette. Un fratello ci scrive e ci dice che la sua compagna lo ha minacciato di abbandonarlo se lo trova a fare attività cristiane e particolarmente ascoltare Radio Blast. In questo triste caso il fratello ha deciso di lasciare la fede in Gesù e di seguire la compagna pagana. Preghiamo per lui. Cosa farà davanti al marchio della bestia questo uomo? Una coppia di fratelli ha un figlio che si droga e che tutta casa deve assecondare questo figlio, altrimenti lui va in violenta escandescenza. I fratelli credenti ovviamente vorrebbero risolvere i loro problemi alla maniera della fede in Gesù,
sì.
Ma quelli intorno a loro insistono di fare le cose secondo le regole del mondo. Molti ci chiedono consiglio e ci scrivono chiedendo cos'è che devono fare, come appunto c'è sorella questa mattina. Una cosa che io ho imparato durante, diciamo, le mie 69 primavere è che ogni volta che ho cercato, ogni volta che ho seguito le istruzioni della parola, sono sempre riuscito a venirne fuori da ogni problema. Ma di solito non è mai stato alla maniera in cui tutti si aspettavano, cioè alla maniera del mondo, secondo la mente carnale, secondo le aspettazioni degli atei, secondo i desideri del mondo o dei familiari che il mondo lo seguono. Ma ne sono sempre uscito seguendo il tracciato della parola di Dio. Riguardo le divisioni in famiglia, Gesù ci dice cosa fare. Cosa fare quando una famiglia è divisa? Cosa fare quando una moglie, un marito, un figlio, un padre non vuole seguire il Signore? O lo vuole seguire solamente fino alla panca della domenica mattina in chiesa? Solo fino a una preghiera ripetuta come pappagallino? Solo a gridare alleluia in un edificio? Cosa fare con persone così? quando ti ostacolano. Gesù dice in Matteo 12, la famosa scrittura che credo avete memorizzato, 48-50.
Rispondendo, disse a colui che gli parlava, «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano sui suoi discepoli, disse, «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio fratello e sorella e madre».
Allora, cerchiamo innanzitutto di capire chi è la famiglia. Gesù ci sta dicendo che la nostra famiglia naturale del mondo non è necessariamente la nostra famiglia spirituale di Dio. Questo significa che dobbiamo innanzitutto scoprire qual è la nostra vera famiglia in Cristo, cioè quella che ci seguirà ad essere discepoli di Cristo, quelli che ci aiuterà a fare la volontà di Dio, quelli che ci sosterrà a portare frutti per il Signore, non quelli che ci combatterà.
Mm-hmm.
Quella famiglia che ci combatte nel nostro cammino per il Signore è una famiglia da abbandonare.
Infatti voglio dire che questo è stato il passo più grande per me per cominciare una vita nuova, perché nella mente carnale è difficile pensare, ah no, mia madre non è mia madre, perché così dice la parola. Perché certo che tu sei convinta che tua madre merita il tuo rispetto,
la
tua obbedienza, sì, non vuoi ferirla,
certo.
Non vuoi che soffre per causa tua. È normale che la tua mente carnale veramente ti ostacola e lotta, dice no, no, devi ubbidire tua madre, devi amarla, prenderti cura di lei. Ma voglio dire, quando ho ubbidito questa scrittura di Matteo 12, che abbiamo appena letto, ho cominciato una vita nuova in Cristo e mia madre ha seguito, anche lei è diventata cristiana.
Ma dopo un po' di tempo,
non ma subito. Non come discepola, no, non subito, dopo un paio di anni.
All'inizio erano scintille, poi sì, si sì, è arresa sì. A sì. Quello che Dio stava facendo.
Sì.
Quindi devi assicurarti di trovare la volontà di Dio e dopo combatti fino alla morte per Gesù Cristo.
Sì, ma tutte le benedizioni hanno cominciato quando ho ubbidito la parola, non mia madre, ma la parola.
E non c'è niente di più importante che trovare la volontà di Dio e poi farla. E come sappiamo che siamo nella volontà di Dio? Dalla parola, dalla parola. E come c'è stato uno al manicomio, c'è tanta gente che crede essere Napoleone. C'è la storiella, e dice io sono Napoleone, dice, un altro gli dice tu non puoi essere Napoleone, e come fai a sapere, come puoi dire che non sono Napoleone? E di quello gli dice perché Napoleone sono io. Quindi qua tutti hanno la religione giusta, tutti hanno la verità, ma come si fa a sapere? Guarda la parola.
Amen.
Come fa a sapere che quel pazzo non è Napoleone? Guarda carta d'identità e c'è scritto Pimpirillo. Siamo Pimpirillo, via dal manicomio, il numero dentro. Quindi non fa sapere che sei tu nella volontà di Dio e non la moglie, non il marito.
Mm-hmm.
La parola.
Sì, sì, è la parola.
Qui non ci sono chi ha ragione e chi ha torto. Qui è la parola. Chi segue la parola e chi non la segue. Quando Dio apre la bocca e una parola esce, quella è legge, è infallibile, è profezia, diventa la legge di Dio. Ogni volta che Dio parla è legge. Quindi cerchiamo Amen. Di scoprire bene la parola.
Amen.
Va bene?
Amen.
E com'era la famiglia di Gesù? Unita o divisa?
Con i fratelli era diviso.
Divisa. Anche nella famiglia di Gesù vi erano disaccordi, dissidi, dottrine diverse. Perlomeno questo traspare dalla scrittura. Le leggiamo.
Sì.
Matteo 7, 1 al 7.
Matteo 7?
Sì. Va bene, Matteo cos'è? Giovanni forse.
Giovanni.
Ecco, apri la Bibbia, guarda, da 1 al 7, vai.
Giovanni 7.
Giovanni.
Dopo queste cose.
Magari c'è fino a 4 è sufficiente, vai.
Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or, la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero, parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anche essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo.
Cioè, i giudei cercavano di ucciderlo, lui si nascondeva, in questo caso a casa di sua madre Maria e dei suoi fratelli.
Mm-hmm.
Okay. E i fratelli gli dicevano, no, vai a manifestarti. E così lo uccidono. Mm-hmm. E che fratelli sono questi?
E dice in verso 5, perché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Capito? Esatto. E, quindi come si fa a seguire dei fratelli come questi che Gesù aveva? Gesù si nasconde perché voleva ucciderlo, quindi dice no, non ti nascondere, perché ti nascondi? Cosa c'hai da nascondere? Criminale. E volevano ucciderlo. A volte non deve nasconderci perché i farisei della domenica mattina vogliono uccidere il nostro cosa? Ministero, il nostro cammino, la nostra dottrina,
servizio,
il nostro messaggio. Vogliono uccidere, crocifiggere, uccidere il messaggio del tempo della fine che sveglia i cristiani addormentati. I farisei lo vogliono uccidere e dobbiamo nasconderci. Quindi i fratelli di Gesù lo accusano di nascondersi dal mondo, cosa che Gesù più volte fu costretto a fare. Vediamolo in Giovanni 8:59.
Giovanni 8:59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Va bene? Quindi Gesù si nascose. Che aveva da nascondere? Era un criminale? È logico, scusa, nel mondo del diavolo sei un criminale, tra virgolette. Io sono 43 anni che sono un criminale, tra virgolette, contro il diavolo. Io sono un fuorilegge per il diavolo. A tempi dei nazisti gli ebrei erano fuorilegge. La vergogna della Germania, tutti Auschwitz. E in Giovanni 7,5 che tu hai citato dice neppure i suoi fratelli credevano in lui. Quindi Gesù aveva fratelli e non credevano in lui. E Gesù cosa fa? Dice il mondo gli ha detto non odia voi perché voi parlate con la lingua del mondo, ma odia me perché io espongo che le sue opere sono malvagie, il mondo mi odia. Leggi verso 6.
Verso 6 di Giovanni 7. Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie.
Il vostro tempo è sempre pronto, quando voi vi svegliate e cominciate a seguire a me, dice il Signore, e a vivere per me, a morire per me, a portare frutti per me, sarà sempre tardi. Quindi una moglie o un marito che ha un coniuge che lo sta e dice caro moglie, caro marito, il tuo tempo è sempre pronto. Quando vuoi unirti a me per seguire il Signore, unirti a me, leggere la Bibbia, unirti a me a obbedire il Vangelo, unirti a me a far crescere le nostre bambine nella volontà del Signore, non nella scuola che dove tu li stai mandando, che io non voglio ma tu vuoi, che gli insegnano che va benissimo essere lesbiche, va benissimo cambiare sesso, mettiti vestiti di maschietto, i tuoi genitori non capiscono niente, ascolta il Papa, sta facendo entrare i pervertiti nelle chiese, cosa c'è di male? Quindi gli dici, caro marito o cara moglie, togli i figli da queste scuole, che noi saremo colpevoli. Questa moglie o marito deve dire al coniuge, se mio figlio o mia figlia diventa, i nostri figli diventano omosessuali o lesbiche, è colpa nostra, perché non siamo uscite dalla Babilonia dell'Occidente quando lo Spirito Santo ce l'aveva fatto capire. Non ce lo diranno mai i falsi profeti delle chiese morte. Dobbiamo capirlo in preghiera e digiuno, scavando come un filone d'oro in una montagna, scavando per cercare diamanti nella parola di Dio finché troviamo, guarda questa gemma che ho trovato nella Bibbia, è la risposta alla nostra preghiera. Fratelli, voi potete farlo, io lo faccio sempre, sempre trovo nella parola la guida. Questo messaggio è una dimostrazione.
Amen.
Questo messaggio qui è costellato di scritture. Ogni scrittura è un gioiello, perché siamo sicuri che non è il Signor Fratel Giuseppe, ma è la parola. Guarda, io c'ho tu, 99% del mondo religioso a me mi odia, non può sopportarmi. Mi mandano parolacce, mi chiamano adultero, pedofilo, mi chiamano... c'ho ogni cretinaggine immaginaria. Sì, però non è che mi confrontano con le scritture. Infatti, veramente sono più l'eccezione quelle che hanno il coraggio di scrivermi. che non c'è neanche il coraggio di scrivermi. Perché? Perché dove sono le scritture? Dove? L'unica cosa che possono fare è mandarmi insulti.
Sì.
Uno mi dice, tu sei un fetente, mi ha detto uno puzzolente. Vabbè, pazienza, Gesù mi purifica. Ho predicato sull'adultera che Gesù ha perdonato. Tu credi nell'adulterio, tu incoraggi. Non incoraggio l'adulterio, sto dicendo che Gesù l'ha perdonata, no? Gli ho detto non peccare più, per quale motivo devo incoraggiare l'adulterio? Quindi quando mi offendono, mica mandano scritture, e non ne hanno. Che mi mandano? Offese. E io cosa faccio? Io faccio la più grande vendetta che c'è. Cosa c'è, Angelo? Qual è la più grande vendetta?
Lasciare Dio a vendicarti.
Perdonarli, amarli.
Amen.
Va bene? Benedire chi mi maledice, amare chi mi odia. E io la sera dormo tranquillo. Chiede a mia moglie che dice, ma come fai? Tu appena mi hai teso il cuscino da dormire subito. Perché lei è un po' sveglia come... È un po' come la... come si dice? La civetta, c'è cioè gli occhi aperti.
Ah, the owl.
Owl. Credo in italiano è civetta. Sì, la civetta, con gli occhi aperti che guarda la luna. Mia moglie lì ci mette un po' a addormentarsi. Prima che lei ha riflettuto, se devo dormire a noi, sono già lì che dormo. Quindi la sera dormo tranquillo. Alla sera dormo tranquillissimo. Perché? Perché questi qua che sono in disaccordo con me non mi hanno mai mandato una scrittura, mai. Angela, tu sei mio testimone.
Sì.
Che scritture ci hanno mandato per cambiare la nostra dottrina?
No, di solito non hanno scritture. No,
zero.
No,
è zero.
No,
è zero. Quindi cosa dovete fare, fratelli, anche voi, sorelle, fratelli? Dovete mettervi sulle scritture, sulla roccia, e dire al marito, alla moglie, al figlio, al papà, quello che è. Io vi voglio bene, vi voglio benissimo, super bene. Non voglio staccarmi, però devo andare a seguire il Signore. Lo fanno i militari, partono a fare le guerre per ammazzare i musulmani per ammazzare gli occidentali, vanno a fare le guerre, lo fanno per il diavolo, che non vogliamo noi partire per il Signore. In più, li invitiamo a seguirci. Però attenzione, non guardare indietro, perché diventate statue di sale, che se uscendo da Sodoma continui a guardare indietro, prima o poi ti fermi. Infatti Matteo 9, 60, Luca 9,62 cosa dice, Angelo?
Luca 9,62 dice: chiunque guarda indietro non può essere mio discepolo?
Sì, chiunque ha messo mano all'aratro, il Vangelo, predicazione,
sì.
Anime, seguire Gesù, e si guarda indietro alla Sodoma di Milano, di Firenze, di Palermo, dell'Italia, dell'Europa, non è adatto al regno di Dio. Quindi mano sull'aratro, fratellini, va bene?
Amen.
Va bene, allora qualcuno dirà, ma questi fratelli di Gesù da dove sono spuntati? Specialmente i dolci e amati fratelli, qualche fratello cattolico. Beh, sappiamo dalle scritture che in seguito i fratelli di Gesù si sono convertiti. Prima non credevano, poi si sono convertiti. Lo vediamo in 1 Corinzi 9,5. E uno di loro, Giacomo, addirittura ha scritto l'epistola di San Giacomo, che troviamo nel Nuovo Testamento, e poi è diventato vescovo di Gerusalemme. Quindi i fratelli di Gesù si sono convertiti. Va bene?
Grazie a Dio.
Ma Gesù non poteva aspettare che i suoi fratelli si convertissero, ma dovette lasciarli alle spalle e proseguire senza di loro. E grazie a Dio che lo fece, che Gesù andò senza di loro, perché sennò noi non saremmo qui oggi. Angie, tu non saresti lì.
No, sì, è vero.
Col microfonino.
È vero.
Ad amare i fratelli.
Amen.
Quindi i suoi fratelli, nemmeno loro avrebbero accettato che egli andasse a farsi crocifiggere sul Calvario. Guarda Pietro cosa gli ha detto in Matteo 16. Proprio come tanti dei nostri familiari che non capiscono perché. Perché noi vogliamo staccarci dalla vita mondana. Non lo capisco. Voi voi separati dal mondo. Cosa sei impazzito? Come fai a mangiare? Leggi Matteo 6. Mangia il messaggio di Matteo 6. Dio si prende cura. Quindi non capisco. Vogliamo staccarci dalla vita mondana insieme a loro. Staccando dalla vita mondana, si stacca anche dai familiari che al mondo lo seguono.
Sì,
e non capisco che ci stacchiamo per seguire Gesù sulla via del nostro Calvario tutti i giorni. E per questo ai loro occhi siamo, cosa siamo? Sciocchi, fanatici,
sì,
settari, fuori di testa, pazzi. Va bene.
Sì, è vero.
Marco 3,21 cosa dice? Perché ci chiamano pazzi perché contrariamente alle apparenze, ok, questi sono in realtà complimenti. Quando uno ti chiede, ti dice, ma Angela tu sei una pazza, è un complimento di ringraziarlo. Sul serio. Sono pazza per Gesù, che complimento.
È vero,
Marco
sì.
3,21, dicevo.
Amen. Marco 3,21. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano, egli è fuori di sé.
I parenti di Gesù dicono, questo è impazzito. Come figlio di Dio, l'unto, il Messia. Ma scusa, il Messia arriverà su un cavallo come Davide, con le ricchezze di Salomone, no? La forza di Sansone come mine. Il Messia, stiamo scherzando. Invece no, è arrivato Isaia 53, un'apparenza da non attirare gli sguardi. Non era come quei Gesù di Hollywood, occhi azzurri, capelli belli, chiari, lunghi, perfetti, appena sistemati da barbiere, parrucchiere. No, caro mio, era uno che a volte dormiva alla diaccia, ora in una stalla, ora in un fienile, ora sotto gli alberi, Monte degli Olivi. Ogni tanto trovo qualche casa, ma Gesù, se non c'era posto da dormire, dormiva sotto gli alberi. E quindi ci sono fratelli che dicono, ma come farò? Ci sono i cappuccini in Sud America, ci sono le brioche. Potrò lavorare all'ospedale come dottore capo? No, forse no, ma però potrò lavorare a pulire i gabinetti all'ospedale, poi magari può lavorare a pulire i vetri. No, ma se cerchi un po', trovi il lavoro magari a vendere fiori.
Sì,
un buon
sì.
lavoro per le sorelle vendere fiori nei fioristi,
sì,
no?
Sì.
Cioè, trovi quello che cerchi. Va bene?
Amen.
Va bene, leggiamo cosa dissero al primo Corinzi 1, 27 e 28. Parliamo dei pazzi dai quali discendiamo.
Primo Corinzi 1, 27.
Quando ti chiamano pazzo, fanatico.
Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
Va bene, quindi se tu non sei debole, disprezzato, eccetera, pazzo, c'è qualcosa che non va con te. Se tu sei rispettato da tutti, eccelso, il vestito stirato, la cravatina comprata da poco, la camicia bella, perfetta, della domenica mattina, ma vai a dormire in una stalla con il tuo vestito. Signor predicatore dal pulpito, vado a dormire in una stalla, dove una stalla che non viene pulita tutti i giorni. Vado a dormire sotto gli alberi come qualche volta faceva Gesù, e con quel vestito lì può pulire la stalla stessa. Gesù non si vestiva come i farisei, e non dobbiamo vestirci con la cravatta. Sì, vabbè, la cravatta, sì, ma io sono anni che non metto una cravatta. Va bene, io ero un hippie ai miei tempi, e odiavo le cravatte, e poi ho dovuto metterle perché, sai, quella chiesa, tutti con la cravatta. Poi c'è quella chiesa, è proibito la cravatta. Sono andato in un pulpito a predicare, tutti i giovani, non avevo una cravatta, e ho detto, ah, grazie a Dio, me la sono sfilata, l'ho buttata sulla sedia, e tutti a battere le mani. Gloria a Dio.
Amen.
Vabbè, dobbiamo essere fanatici per Gesù, attenzione. Non. Allora, andiamo avanti?
Sì,
andiamo,
sì, sì.
C'è delle scritture in Matteo 10 che volevo dare. Allora, se chiamavano pazzi, e Paolo dice che chiamano pazzi, possiamo aspettarci che a noi dicano, ci trattino meglio di Gesù, meglio dei discepoli. Se hai chiamato Gesù posseduto e ai discepoli pazzi, noi cosa ci aspettiamo? Essere riveriti. Oh, il grande pastore, guarda, c'è il diploma attaccato al muro, è andato nel seminario. Guarda, la divisione nelle famiglie, voglio dire, è uno dei segni profetizzati per il tempo della fine. Quindi, se la vostra famiglia è divisa, siete in perfetta sincronia con i segni dei tempi. Matteo 10,16 al 39. Allora comincia dal 10,16. Io vi mando
come pecore in mezzo ai lupi.
Ok, salta al 21.
Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.
Ok, adempito, va
sì,
bene?
Sì, sì.
Ok, i padri uccidono i figli i padri. Ora, lo fanno di solito per motivi di soldi, però lo faranno anche per motivi di dottrine, che i farisei misero a morte i cristiani, i fratelli cristiani, per motivi spirituali. 25.
Se hanno chiamato Belzebù il padrone,
vuol dire diavolo, ripeti.
Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua?
Va bene, casa sua siamo noi. Se hai chiamato Gesù diavolo, quanto più chiameranno a noi? Va bene. Ma se quelli intorno a noi si fermano dal seguire la verità del Signore, chi di noi ha avuto questa verità rivelata non può fermarsi. Matteo 10:33. Chiunque
mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli.
Va bene? Quindi se loro lo rinnegano, noi non possiamo rinnegarlo. Uh-huh. Questi mariti e mogli che vogliono il mondo, vogliono la Sodoma, vogliono le chiese addormentate, prenderanno marchio della bestia, molti di loro. Cosa farete? Uh-huh. I miei figli, e i figli cerca di prenderli. E se non riesci a prendere adesso, non ci riuscirai neanche dopo, anche i figli saranno marchiati. Ma se tu ti sposti, magari i figli che quando arriveranno a una certa età diranno, ma io vado con la mamma, col papà. Il Signore dice, se sono pecore, ascolteranno la mia voce, dice il Signore.
Amen.
Verso 38, sempre Matteo 10.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
A posto? A posto, allora... cristiani, ci sono credenti, fratelli che dicono io non sono chiamato a essere discepolo, non sono chiamato a evangelizzare, non sono chiamato assolutamente a soffrire. Uh-huh. Dio mi ama, vuole che sono felice, tranquillo, cappuccino, conto in banca e a dormire nella chiesa, cioè a ripetere preghiere in un edificio. No, tu non è che tu non sei chiamato, non sei degno, e te lo dico con amore, senza gioia. Ripeti ancora Matteo 10:38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Io non posso credere che si faccia profeti del diavolo. Nelle chiese predicano se non sei chiamato. Ma come non sei chiamato?
Siamo tutti chiamati.
Tu sei chiamato a chiudere quella baracca, quel letamaio di edificio religioso. Non parlo dei fratelli sinceri, Dio li benedica. Parlo di quel tamaio spirituale che sono le chiese di oggi. Parlo dell'edificio morto, parlo delle dottrine false. Grazie a Dio per i pastori veri, grazie a Dio per i diaconi veri, grazie al Signore per quelle poche chiese vere che vanno nelle strade, vanno nei negozi, vanno nei condomini, vanno nelle campagne a evangelizzare, si danno da fare quasi tutti i giorni a farlo, non sono lì a grattarsi lo stomaco. E fratelli che non evangelizzate, che perché credete che ascoltate Radio Blast il fine settimana, state perdendo tempo, siete anche voi scaldapanche. Non siamo una chiesa di scaldapanche, vogliamo essere una chiesa piccolina, qualità non quantità, e chi non gli interessa evangelizzare, trovarsi una chiesa della domenica mattina, un edificio coi cuscini, va bene? Allora, il punto di questo paragrafo che voglio fare è che la divisione nelle famiglie è uno dei segni profetizzati per il tempo della fine. Quindi è profetizzato che il tempo della fine le famiglie sarebbero divise. Va bene. Guarda, ho qui due articoli di questa settimana. Uno del Corriere della Sera, ce l'hai lì? 17enne.
Sì. Corriere della Sera, 17enne condannata a 18 anni per l'omicidio dei genitori.
Che questa è una donna che è andata lì col fidanzato a 17 anni. E si sono messa d'accordo col fidanzato, siccome litigava con i genitori, i soldi di qui, i soldi là, eccetera, ha portato il suo fidanzato con una pistola e lei si è messa a gridare, sparagli, uccidili, uccidili. Va bene, sui giornali sono rimasto scioccato.
Incredibile.
Qui c'è un altro articolo di Repubblica, cosa dice? Brindisi.
Omicidio, Latiano, padre uccide figlio, la lite in famiglia finisce in tragedia. Padre uccide il figlio 33enne e si costituisce.
In questo caso, quello che ho capito dall'articolo, il figlio era un drogato, violento, alcolizzato, che litigava sempre per i soldi, eccetera, eccetera, e è andato lì con una pistola dei genitori, una lotta, si sono messi a picchiarsi, il padre gli ha preso la pistola e lui gli ha sparato. E dopo è andato a costituirsi, scioccato, e quindi il padre in un certo senso è una vittima, capisci? È una vittima e il Signore ne tenderà conto. Non è omicidio, secondo me, è una specie di legittima difesa. Comunque io non sono giudice, prego che il Signore abbia misericordia di lui il povero disgraziato del figlio drogato che andava, il giornale dice andava sempre lì a prendere gli soldi per droga, per, era un tipo strano, vende spacciatore di droga, tipo che voleva un parassita che viveva alle spalle dei genitori. I genitori non sono schiavi dei figli, mandateli a lavorare i figli, per cortesia, mandateli a lavorare. I figli dei contadini non devono andare a fare i dottori all'università fino a 25 anni, vadano a zappare. Nella Bibbia i figli lavoravano a fianco del padre, solo in questo mondo anticristo che i genitori devono essere schiavi per mantenere i figli, che devono avere un diploma, due, tre. Vabbè, gli trovi un lavoro a vendere gelati o vendere fiori? No, io sono dottore, scusa, vado a trovare l'ordine del dottore. No, io sono ingegnere, ma nel frattempo vai a ramazzare le strade. E no, io scusa, questo è troppo sotto la mia dignità questo. In Italia non c'è lavoro, ma esci dall'Italia, cosa fai in un posto come l'Italia? Quindi stavo dicendo, sono saltate all'occhio su questi due articoli, se li cerco posso dare una migliaia.
Sì, sì.
Cioè
sì,
i figli e i genitori che si uccidono a vicenda, in questo caso il genitore è una vittima, ma adesso ci sono anche genitori che invece... E questa è una profezia, le famiglie sono divise. La verità è che non appena un figlio di Dio comincia a dare segni di volere seguire e servire il Signore con tutto se stesso, al di sopra delle persone, al di sopra delle religioni del mondo, religioni secolari, il maligno scatena tutto l'inferno che può. E lo fa attraverso persone, anche credenti, ma che però non sono dedicate a Dio allo stesso modo. E il Gesù della pace, dell'amore, dell'unità si trasforma in Gesù di divisione, discordia e tristemente di separazione. E per questi casi così che Gesù ha detto, Matteo 10:34:
non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera.
Quindi Gesù è venuto a dividere i figli dei genitori, i genitori dei figli, quando? Quando qualcuno di questi si ribella contro Dio, si ribella contro la parola, non vuole seguire la persona che sta seguendo il Signore. E allora in questo caso cosa devi fare? Devi fare come Dio con Israele che l'ha divorziata. Va bene, sai che Dio, abbiamo un Dio divorziato?
Sì.
Lo sai? E cos'è? Dov'è? In Isaia 50. 50 verso 1 dice... puoi controllare, dovrebbe essere verso 1, dice Dio ha divorziato Israele. E c'è anche Osea capitolo 1, la stessa storia.
Sì, Isaia 50 verso 1.
Cosa dice?
Così parla il Signore, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata?
Va bene, quindi il Signore non è lì a, capito, il regno di Dio non seguirà un mezzo cuore che vuole fare, vuole il suo Vangelo, e vuole il Vangelo modellato su se stesso. E no, caro mio, siamo noi che dobbiamo modellarci sul Signore. Osea capitolo 1 dice la stessa storia. Gesù dice, voi Israele non siete più il mio popolo, io non sono più vostro Dio. Per queste situazioni che Gesù ci ha dato il messaggio di Matteo 19:29, Angela cosa dice?
Matteo 19:29? O Matteo 10 ha detto di continuare?
Cos'è detto? Matteo 19:29. Situazioni quando non vogliono seguire il Signore, non vogliono unirsi a voi a seguire il Signore. Però attenzione, dovete avere la parola dalla vostra parte, sennò magari siete voi colpevoli. Giusto? Come fa a sapere che hai ragione tu e non quel predicatore in chiesa che predica stupidaggini? La parola, ho detto prima, la parola ti dice se hai ragione tu o lui. Possiamo avere torto, la parola indicherà. Va bene, Matteo 19:29.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Quindi se abbandoni familiari o figli perché sei un egoista lazzarone, allora il Signore ti punirà. che di prenderti cura e dare la vita per la famiglia, ma quando la famiglia non vuole saperne di seguire il Signore, vuole il Signore deve essere una cosa nominale, una cosa passiva, una cosa, una croce attaccata alla parete, un segno della croce la sera, un'Ave Maria la mattina e te non riposo la domenica. E allora dice, senti, no, così non ci siamo, Io voglio dare la mia vita al Signore, voglio essere un discepolo che porta frutti. Leggere attentamente Giovanni 15, dice, chi non porta frutto è un ramo che io sarà bruciato, chi in me non porta frutto sarà bruciato. Cosa vuol dire Gesù? Che perde la salvezza? No, vuol dire che non l'ha mai avuta. Se tu sei un ramo e vieni bruciato, è logico che tu la salvezza non l'avevi, la salvezza non si può perdere. Vedere Giovanni 10, 27, 28, Giovanni 11, 25, 26, primo Giovanni 5, 11 a 13, la salvezza non si perde. Romani 8, 35 a 39, la salvezza non si perde. E perché dice Gesù, chi in me non porta frutto sarà bruciato? Evidentemente era un Giuda. Giuda non era in Gesù, e caspita, Giuda resuscitava i morti, guariva i lebbrosi, cacciava i demoni, Giuda, eppure non era salvato. Il Vangelo dice che non era salvato. Gesù è chiamato figlio della perdizione, capisci? Quindi la salvezza si vede non perché tu vai nella chiesa giusta e sei seduto sulla panchina giusta, ma per i frutti. Tu puoi stare nella chiesa peggiore, i frutti sono buoni, sei figlio di Dio, chiesa migliore, puoi essere un Giuda, chiesa peggiore, puoi essere un Saulo di Tarso. I frutti mostrano chi siamo.
Sì, sì, sì.
E chi ha ragione e chi ha torto.
Allora, dicevi che è importante che se tu rimani senza famiglia perché loro non ti seguono, è importante che è veramente per il nome di Gesù. E non perché in realtà tu stai cercando una vita più comoda, una vita più bella, una moglie nuova, un lavoro nuovo, convenienze per la tua vita. Ma devi assicurarti che veramente è per il nome di Gesù, e solo se la famiglia ti ostacola, perché se no tu devi prenderti cura della famiglia se loro non ti ostacolano.
Altrimenti sei un mercenario che non ama la famiglia, non ama la moglie, il marito, non ama il Signore, sei un finto cristiano se non ti prendi cura della famiglia, se è una famiglia che ti segue, che siete uniti in Cristo.
Perché abbiamo incontrato casi di persone che volevano lasciare la famiglia per il nome di Gesù, tra virgolette, per fare una vita più bella in un altro posto, ma la famiglia era la vittima in realtà.
E abbiamo detto no, caro.
E abbiamo detto no.
Quindi
dobbiamo assicurarci che veramente per il nome di Gesù, che per noi è un sacrificio.
Esatto.
Perché se no, allora è ipocrisia.
E certo.
Non usare il nome di Gesù come scusa per lasciare la famiglia.
È logico. Va bene. Ci sono dei fratelli che ci scrivono anche scioccati e dicono che molti intorno a loro li guardano come appestati e persino li perseguitano in vari modi solo perché essi si sono dati a Gesù con tutto il cuore. Cosa dice Gesù in Marco 6,4 sul soggetto?
Gesù diceva a loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua.
Cosa sta dicendo Gesù? Che se tu cominci a seguire il Signore, attenzione, con tutto il cuore, che se lo segui a mezzo cuore, il diavolo non gli dà fastidio, ti riempirà di malattie, di maledizioni, come fa con tutti, ma non gli dà fastidio. Infatti i meno perseguitati, diciamo, sono i cristiani nelle chiese passive, sono tutte le domeniche, sono benedetti dai governi anticristo, hanno i soldi dei governi anticristo, hanno l'esenzione delle tasse, pastori con belle Mercedes parcheggiate fuori, la macchina dell'anno. Perché il diavolo li persegue? No, signore, il diavolo li benedice a questi. Questi dimostrano che si può andare in chiesa senza essere salvati, alcuni di questi. Quindi i fratelli ci dicono, perché, qualcuno scrive, mi guardano come se fossi un appestato, mi guardano. E Gesù dice, perché tra i tuoi un profeta non è accettato a casa sua. Quindi le chiese e i religiosi, che prima ci ignoravano, ora si accaniscono contro di noi, ci vogliono salvare da questo Gesù, che loro chiamano falso, il nostro Gesù di tutti i giorni, invece del loro Gesù che si seguono solo la domenica mattina seduti in panche. Quindi non c'è alternativa al fatto di dare tutto il cuore al Signore.
Amen.
Però, così dice Gesù in Giovanni 15, andiamo 18 al 21.
Giovanni 15, 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Quindi quelli che vi perseguitano, quando voi state seguendo il Signore con tutto il cuore, e i familiari, non, anche se sono credenti, non lo capiscono, è perché non conoscono Gesù, conoscono la religione di Gesù, conoscono, sono cristiani di Cristo perché sono cresciuti cattolici o evangelici. Così come uno è cresciuto buddista o musulmano e quindi segue Buddha o Maometto. Allo stesso modo, questi sono cresciuti cristiani e seguono Cristo, ma non è che l'hanno conosciuto a Cristo. Conoscono Cristo come buddista conosce Buddha, come i musulmani conoscono Maometto, non lo conoscono, gliel'hanno inculcato. Gli hanno detto devi credere a Buddha e ci credono in Buddha, perché mio padre mi ha detto di credere in Buddha. Devi credere, sai, in India c'hanno l'idolo del dio elefante, metà uomo e la testa di elefante. Dice, quello è Dio, mi dice, è uno dei più famosi in India. Perché, me l'ha detto in casa mia, mi hanno addestrato così. E uccidono i cristiani per difendere un elefante. Questi qua. Quindi, questi uccidono e si fanno uccidere per difendere un idolo, una statuetta di ceramica con la testa di elefante.
Sure.
Ecco, ci sono cristiani nelle chiese che sono così. Il loro Gesù è lo stesso di un elefantino. Perché? E gli hanno inculcato che la verità è Cristo, lui ci crede. Ma lo conosce Gesù? No. No, questo conosco. No, io conosco il mio datore di lavoro, conosco il mio partito politico, conosco il mio meccanico, conosco il mio direttore di banca. E Gesù non lo conosco. Però mi hanno inculcato che è la verità. E allora sì, per me va bene. E dopo tutto le prediche che ha fatto sono belle, dice di amare tutti. E sì, mica male. Un millimetro meglio di Buddha di sicuro. E questa è una parte di cristianesimo oggi. Poi ci sono quelli che invece sono nati di nuovo e che però hanno deciso di non seguire il Signore, nati di nuovo, Spirito Santo, battesimo, lingue, profezie, tutto quanto, però hanno deciso di mettere Gesù al secondo posto, prima il mondo, prima il lavoro, prima la famiglia carnale, quella spirituale quando c'è tempo. Allora Gesù dice: se il mondo vi odia, ha odiato me prima di voi. E perché lo faranno? Perché non conoscono quello che mi ha mandato, cioè Dio. Se noi ci studiamo di dare tutto il nostro cuore al Signore e lo mettiamo al primo posto nella nostra vita, le persone intorno a noi, questa è la mia esperienza, le persone intorno a noi che mettono il mondo al primo posto invece del Signore, cosa faranno? Ci disprezzeranno perché loro non hanno messo il Signore prima di tutto. Prima delle loro televisioni, dei loro soldi, il loro lavoro, carriera, studi, il loro diploma. Queste cose mondane sono ormai diventate i loro idoli. E per questo a volte ci guardano strano. È successo a me, mi è sempre successo. Io ho parenti che ancora non capiscono perché io sono così fanatico per il Signore. Per me sono normalissimo. E per me è normale leggere il Vangelo e cercare di obbedirlo. Per loro è fanatismo. Questo Vangelo a convertire la gente e tra poco sarà proibito, avranno la scusa di non farlo. Io andrò avanti per grazia di Dio, e speriamo che mi ammazzano nel processo prima che smetto, per grazia di Dio, va bene? Allora, mi guardano strano e vi guardano strani, perché? Perché, ma gli strani sono loro, la stranezza dipende dal punto di vista. Per un nazista l'ebreo era strano, per uno stalinista era strano che un cristiano, come non sei ateo? No, ma non è normale essere cristiano. Quindi, cosa dice Gesù? Dice, tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Perché ci guardano strani? Non conoscono il Gesù che ci ha mandato. Quindi questo è successo a me, tutti i miei anni, che seguo Gesù, bene o male l'ho sempre seguito, a volte molto male, a volte sono cascato, a volte sono crollato, però Gesù mi ha rialzato e sono ancora qui per dirlo a voi che ogni volta che cadete lui vi aiuta. Però è importante una piccola dettaglio, dovete guardare Gesù, dovete guardare al Signore, non all'uomo, non alla Chiesa, a Gesù. E quindi ci guardano strano, e questo è successo a me, sta avvenendo a tanti di voi, e avverrà a chiunque di voi, vi guardano strani, chiunque di voi decide di darsi a Dio col cuore pieno, perché non conoscono Dio. Come possono approvarvi e benedirvi, che vi siete dati a un Dio che loro non conoscono? L'unico Dio che conoscono, l'unico Cristo che conoscono, è un Cristo morto su una croce, sempre morto. In un edificio morto, pieno di panche morte, con gente seduta, anche alcuni di loro morti, anche loro. Allora, guarda, leggi Giovanni 17:25. Per favore.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
Cosa sta dicendo Gesù? Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Adoravano lo stesso Dio, il Dio di Mosè, ma non conoscevano il Figlio. Ora questi conoscono il Figlio, perlomeno ho sentito dire, perlomeno ho letto su un libro che si chiama Bibbia, però non conoscono lo Spirito, magari giunto con lo Spirito Santo, ma hanno deciso di non dare tutto il cuore, solo mezzo cuore. Perché? E perché se do tutto il cuore poi non c'è più tempo per la televisione, per i soldi, per la casa, per i mobili, per i miei hobby. Dio mi vuole felice, no? E allora, per essere felice, mica sono felice ad andare a evangelizzare nelle strade che è difficile. Sono teste dure, non vogliono, sono tutte capre, e io non vado per le strade perché Dio mi vuole felice, e sono felice davanti alla televisione tutte le sere. Questa è la mia felicità. Dio mi vuole felice, Coca-Cola in mano, oppure il vinello, televisione davanti, e la moglie che cucina, oppure risieduta anche lei a guardare telenovele. Perché Dio mi vuole felice. No, tu sei infelice, e tristo, e nudo, e blasfemo, ha detto Gesù a queste chiese della Laodicea, Apocalisse 3:14. È infelice. Giovanni 1, dall'1 al 12, e leggi il 5, guarda la luce.
La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta.
Capito, noi, il corpo di Cristo, adesso chi è Gesù? Siamo noi, ne siamo il corpo. Noi brilliamo nelle tenebre. 9.
La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo.
Vai avanti.
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto.
Ancora non lo ricevono.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.
Va bene, credere nel Vecchio Testamento non è credere di oggi. Io credo che Obama c'ha 50 anni, credo che Obama c'ha 49 anni, io credo. Oggi credere significa niente. Oggi la parola credere vuol dire non sono sicuro, ma nella Bibbia il senso era ricevere, sapere, per esperienza. Guarda sull'enciclopedia biblica. Quindi tu non puoi credere in Gesù senza aver avuto esperienza, averlo ricevuto, messo in pratica e ubbidito.
Amen.
E quindi i credenti di oggi non sono credenti, sono insicuri, non sono credenti in Cristo, sono insicuri in Cristo. Sono sicuri che c'è la televisione che è piena di stupidaggine, però il Vangelo non sono sicuri. Alleluia. Fratelli, viene il tempo, dico questo, in cui tutti dobbiamo prendere le nostre decisioni. Noi di continuare a seguire il Signore a costo di dolorose divisioni da chi il Signore non lo segue. Altri di continuare a respingere la parola di Dio a costo di divisioni da chi il Signore lo segue, cioè da noi. Quindi chi lo segue? Noi, speriamo. E chi non lo segue? Gli altri? Entrambi dobbiamo decidere. La moglie di Lot deve decidere se deve guardare a Sodoma e rimanere lì. Lot deve decidere se andare avanti col cuore spezzato. Stasera dormo solo, mia moglie non ci sarà più. Anche se torno indietro mi carico una statua di sale e non voglio dormire con una statua di sale. Lui deve decidere di andare avanti senza guardare. Immagina com'era contento Lot. Niente affatto.
Sì.
Quindi quelli che decidono di guardare indietro non diventano statua di sale come Lot, ma quello è l'esempio che Dio ha dato per mostrare quello che avviene nello spirito, il modo che lui premierà il regno di Dio. Le divisioni a volte avvengono anche tra i figli di Dio. Il cosiddetto buon seme, come avvenne con Abramo e Lot, in Genesi capitolo 13. Lot era un buon seme, però si divise da Abramo. Abramo era a cuore pieno,
è vero,
e lo dimostrava. Ad ogni angolo edificava un altare. In ogni situazione dava gloria a Dio. Lo stiamo facendo? Stiamo edificando un altare in ogni luogo che possiamo. Per me l'altare è l'offerta a Dio, no? E quando iniziamo chiese, quando anime vengono salvate, pecore vengono guarite, questo è il mio altare.
Sì, sì, sì.
Va bene. E Lot invece è quello che guardava le sue ricchezze. Vado a Sodoma, e è andato a Sodoma Lot, e dice: lì sarò più ricco di tutti. Sicuramente tutti magari mi eleggono anche giudice, cosa che fecero. E però non gli servì a niente essere giudice di un branco di transessuali, un branco di transdemoni, metà uomo e metà demone, perché questa è la transessualità, è ribellione contro Dio. Quindi non tutto il buon seme decide di essere a tutto cuore per il Signore, va bene? Quindi non importa se uno è credente in Dio, è nato di nuovo, è buon seme, non importa se non ha dato a Dio tutto il suo cuore. Ho dato prima Matteo 13, andiamo a Matteo 13, guarda, verso 8, cosa dice?
Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno.
Quindi ecco qui, il buon seme, attenzione, non è zizzania. Un cristiano che crede, però non è con tutto il cuore, non è zizzania, è al 90, 60, 30, 10, 5, 6, va bene? È buon seme. Però buon seme però dice, ok, amo Dio, però anche il mondo. Seguo Dio, anche il mondo. Adoro Dio, ma anche il mondo. Infatti, prima il mondo. E poi Dio, quando, diciamo la domenica, mentre quando io sono dalla chiesa, mi bevo l'aperitivo, è stata una bella predichella. Ha predicato però 5 minuti più del solito, non so perché guardavo l'orologio, è stata dura, eh? Si è dilungato 5, 10, 15 minuti, che sofferenza. E questo è il buon seme che mette il mondo al primo posto.
Sì, il fatto è che anche se uno non vuole lasciare il mondo e fa compromessi per avere Dio, ma anche il mondo, io lo so che loro soffrono di più. Sembra che se tu dai tutto a Gesù 100%, devi fare sacrifici e soffri, ma non è vero. Quelli che non lo fanno...
Sembra che abbandoni la decima, i soldi, le case, le possessioni, però dopo siano in effetti ti benedice.
Quelli che fanno i sacrifici per essere 100% soffrono meno di quelli che non lo fanno. Infatti
esatto.
È così.
Sì, sembra che abbandoni la comodità, la televisione, però poi Dio ti benedice in cose spirituali.
Sì. Sì, trovi una pace, una
gioia.
Magari
dice: Signore, non c'è soldi per le scarpe. E i soldi non te li dà, però magari ti guarisci di un cancro. Magari, sono esempi che do. Signore, non ho soldi per comprare il burro, devo mangiare il pane solo con la mortadella. E sì. Signore, non te lo dà i soldi per il burro. Però magari salva il tuo matrimonio. Cosa preferisci? Pagnotto con la mortadella o che tua moglie rimane in casa?
Il matrimonio.
E allora? Dio sa cos'è la priorità.
Amen.
Io ho bambini che dicono: papà, voglio quel giocattolo. E ne hai fin troppo di giocattoli. Fratelli, non mandate giocattoli, per cortesia, non mandate dolci. Li regaliamo agli orfanotrofi, se volete mandarli per quello, va bene. Senti, e allora gli dicono: non hai bisogno di giocattoli. Ha bisogno di imparare qualche scrittura. Ed è stamattina, io ero lì che aprivo gli occhi, gli chiudevo, aprivo gli occhi, chiudevo. Stavo cominciare a cercare di alzarmi e vedo un'immagine che mi ha ispirato moltissimo. Al mio fianco c'era lì John, che dorme nel nostro letto insieme a mia moglie si era già alzata, Dio la benedica, infatti è inciampata su di lei perché stava pregando in ginocchio quando sono alzato dal buio della stanza. Era Dio la benedica, mia moglie dolcissima. E cosa faccio? Vedo John lì, che anche lui si stava svegliando, ha preso sotto il cuscino e sul libricino e stava ripassando scritture, sussurrandole, cercando di non svegliarmi, no? E ha detto: che bello, guarda che bello, 6 anni è lì che memorizza scritture, che ripassa scritture. Io gli ho insegnato, gli ho detto: tenete il libretto della memorizzazione e scritture sotto il cuscino, così alla mattina, prima che viene il diavolo, avete memorizzato la scrittura per la giornata e ripassate e ripassato le altre. Io vorrei chiedere ai fratelli se lo stanno facendo questo. Io ho suggerito alla nostra piccola chiesa tanto tempo fa, tenete un libricino con le scritture, ogni giorno vi scrivete una scrittura, io facevo così, ogni giorno mi scrivevo una scrittura su questo libricino piccolo abbastanza da entrare in qualunque taschino, e scrivevo una scrittura al giorno. E ogni mattina memorizzavo una o due scritture, tutti i giorni senza fallire. Un giorno, mi ricordo, ho memorizzato 8 scritture, Giovanni 3, da 3 all'8. Quanti erano? Quante sono altre? 5 scritture memorizzate. E allora è stato bellissimo. Stamattina John mi ha ispirato la giornata. Ha detto: guarda, qui un bambino ubbidiente. Fate lì in giro che ancora sembra un girasole sorridente. Però
vero.
Non è un caso. Noi in nostra casa abbiamo scelto di vivere e morire per Gesù.
Amen.
Alleluia.
Amen.
E il Signore ci benedice.
Alleluia.
Il Signore mi sta benedicendo. Adesso viene fuori dei figli quello che ho messo dentro. Il figlio non è che ti dà quello che non hai messo. Se tu non gli hai messo l'amore, la fede, la parola, la fede in Dio, non viene fuori. D'accordo?
Sì.
Lo consiglio a tutti, fratelli. Insegnate a questi bambini
da
avere
piccoli.
Un libricino piccolino. Va bene? E ogni giorno loro ci scrivono, o voi gli scrivete, le scritture sul corso biblico, c'è una lista di scritture che è tutta da memorizzare, giusto?
Sì.
Quindi ogni mattina memorizzarsi una scrittura e poi ripassarsi quelle passate. Poi ci sono i capitoli, abbiamo dato i capitoli da memorizzare, i capitoli biblici, no?
Nel corso biblico no, non no. Sono inclusi.
Beh, insomma, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 14, 15, 19, 27, 32, 34, Salmo 91, Isaia 53, questi sono bellissimi, Isaia 53, e poi che c'è altro? Giovanni 1, dall'1 al 14, sono quelli principali, poi memorizzate Giovanni 15, 1 Corinzi 13, Ebrei 11. Insomma, cominciate a memorizzare questi capitoli, perché un giorno sarete in una prigione che vi dicono: prendi il marchio della bestia perché l'anticristo ti ama, e tu dici: alt, io memorizzo. La prima cosa che ti tolgono in prigione è la Bibbia, perché tu sei un fanatico, mica loro vogliono aiutare i fanatici, quindi aiutiamo a non essere fanatici, innanzitutto togliamogli la Bibbia. E loro cosa vuoi, cosa fate? La Bibbia l'avete nel cuore. Cioè quello cos'è? Quello fa parte dell'olio delle vergini. Invece le vergini stolte cosa c'ha nel cuore? La televisione della sera prima, le mutandine della ragazza della televisione di ieri, il reggiseno della presentatrice, i begli occhi dell'uomo che è nella telenovela. Fratelli, svegliamoci per cortesia. Quelle cose lì, quel bell'uomo della telenovela non vi aiuterà quando ci sarà il marchio della bestia. Insomma, voglio dire, vendono la loro apparenza per cosa? Per tentarvi. Così che la notte andate a dormire, magari la vostra moglie ha 70 anni, dice: oh, caspita, non c'è paragone con quella giovincella di 19 anni che ho visto in televisione. Per cortesia, occhi sul Signore. Quando siete in prigione che vi diranno: prendi il marchio della bestia, quello che vi aiuterà sono le scritture. Non è la televisione, non è Matteo Renzi, non è il Papa.
Amen.
Non sono le religioni, è Gesù Cristo.
Amen.
Che vi proteggerà dal marchio della bestia. Prendere il marchio vuol dire Apocalisse 14, Angela, può saltarli? 9 al 13, memorizzate queste scritture.
Apocalisse.
Così che siete apostoli, discepoli, degni, figli. Miei figli degni, dice il Signore. Volete essere miei degni figli? Volete essere mia degna sposa, dice il Signore? Memorizzate queste scritture. Non il mondo che vi fa sprofondare. Memorizzate la mia parola, dice il Signore, che vi fa volare. Vai, Angela.
Amen. Apocalisse 14, 9.
Vai, tranquilla.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte e sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Questa è 12?
Questa era 10.
Era 10, vabbè, avanti. Fino a 12.
Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. 12.
E 13.
e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Dobbiamo arrivare al punto di capire che la morte in Cristo è meglio di un miliardo di vite qui per il diavolo, vite per il mondo, vite per i politici. Morire per il Signore è la più grande benedizione che possiamo avere, paragonato al vivere per questi satanici, politici, banchieri e datori di lavoro che ci sfruttano solo. Questo mondo, questa vita qui, i pochi anni che siamo qui di passaggio, è meno di una goccia, meno di una goccia di acqua paragonata all'oceano, meno, perché l'oceano c'è un termine, l'eternità non ha un termine. Quindi i veri pazzi sono quei familiari, quegli amici, quelle persone che vi ostacolano da seguire Cristo, che vi scoraggiano da essere un seme al 100%, che non si uniscono a voi a seguire il Signore. Ecco cosa voleva dire Gesù, Matteo 13,8, quando dice alcuni portarono frutto, 160, 30 per uno. Uh-huh. Cerchiamo di studiarci di poter portare il 100%. Non ci riusciremo sempre, ma il Signore ci benedirà se uh-huh. faremo il possibile. Amen. Va bene?
Amen.
Ma la triste realtà è che anche il buon seme, cioè tanti credenti, tanti religiosi di chiesa, disprezzano chi va davanti a loro, disprezzano chi porta più frutti di loro e chi decide di dare il suo cuore al 100% per il Signore. Perché per fare questo, il credente a cuore pieno deve fare cosa? Necessariamente deve lasciarsi indietro i mezzi cuori, quelli che corrono la gara per il Signore, ma con gli occhi sul mondo, gli occhi sugli idoli del mondo. E questi perderanno la gara sicuramente, non essendosi liberati dai pesi del mondo che li fa affondare sempre di più nel pantano del mondo. Dammi quella scrittura, 1 Corinzi 9, 24 e 25. Grazie.
Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Quindi liberatevi dai pesi, fratelli, liberatevi dalle zavorre, liberatevi da quelle catene che vi fanno affondare, catene di amore per il mondo, amore per il materialismo, amore anche per le persone che vi separano da Dio, è un amore idolatra. Ahab, il re di Israele, amava Jezebel, sua moglie, questa era una pagana che voleva uccidere Elia, e questo amore verso quella moglie lì era un amore orribile, e Dio la punì quella moglie lì, la fece buttare giù dalla finestra, la mangiarono i cani, perché lei ostacolava il profeta Elia. Andiamo a Ebrei 12:1-4.
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Alleluia, fratelli. Scrivere queste scritture con inchiostro di oro sono già scritte col sangue di Gesù. Memorizzatele, fratelli, queste scritture. Vi daranno forza per vincere il diavolo. Vi daranno fede per essere guariti. Vi daranno determinazione per fronteggiare quelli intorno che vi scoraggiano. Vi daranno potenza contro il diavolo. Memorizzate la parola. La parola, qual è il cognome di Gesù? Gesù? Qual è il suo cognome?
Cristo.
Te l'ho appena detto, sì, d'accordo. Cristo, c'ha due
parola.
C'ha due cognomi.
Gesù, la
c'ha
parola.
C'ha molti cognomi. No? Figlio di Dio.
Amore, pace.
Gesù, la parola.
La parola, sì.
Capisci? Vabbè, che Cristo vuol dire unto. Vabbè, unto per cosa? Mm-hmm. Unto per salvarci. Perché lui è la parola.
Sì.
Quando Dio parla, qual è la parola? E qui la Trinità è tutta qui, la Trinità. Quando Dio parla è la parola, quando è la parola è Gesù. Sì, la parola si è fatta carne, d'accordo, ma quella carne è una cosa secondaria.
Amen.
La cosa primaria è la parola, capisci? Quindi quando memorizzi la parola, quando la parola cresce in te, è Gesù che cresce in te. Può aumentare Gesù in te, Angela?
Sì.
Certo. Memorizzi, sì, la parola, metti in pratica la parola e Gesù cresce. Non dico la Gesù la salvezza, quella c'è e basta, ma l'unzione, la presenza tangibile, quell'ispirazione che puoi avere e che puoi perdere, quella cresce. E quella cresce in base a come ricevi, leggi, studi, mediti, memorizzi, pratichi, ubbidisci la parola.
Amen.
Va bene, fratelli, non mi stancherò di ripeterlo. Non c'è niente di più importante che meditare, lavarci il nostro cervellino con la parola. Il mondo si lava il cervello col New Age, col buddismo, col renzismo, merkelismo, obamismo e putinismo, religionismo, mortismo, va bene? E noi dobbiamo lavarcelo con Gesù, con il Vangelo. Quindi memorizzare, memorizzare e memorizzare. Al punto che deve straboccare senza pensare. Comincerete a pensare la parola, riflettere sulla parola. Quindi prendete quella televisione e date un colpo di mazza. Prendete, andate a comprare una mazza da 10 kg, boom! Sto parlando in simboli, però non sarebbe male andare in giardino e chiamare i vicini. Amici, venite qua, pata, boom! Sfasciare la televisione come ha fatto quell'uomo che era fatta la pornografia, andato, portato il computer su il giardino e l'ha presa a colpi di mazza. E c'era il vicino che guardava, mezzo scioccato, che sta facendo? E si è liberato dalla pornografia. Allora, fratelli, dice questa scrittura, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Sai, prima, quelli che si allenavano a correre negli stadi, i greci, i romani, in quel tempo lì si usava attaccarsi dei pesi alle cinture, qualcuno lo fa ancora, qua e là. Si attaccavano dei pesi e correvano quei pesi, e sai che sollevatori di pesi che sollevano i pesi, questi se li attaccavano alle cinture e correvano con 10, 20, 30, 40, 50 kg di pesi, e correvano, e si allenavano così. Poi quando se li toglievano il giorno della gara gli sembrava di volare, capisci? Quindi, però, come facciamo a correre con perseveranza la gara che ci è proposta? Fissando lo sguardo su Gesù.
Amen.
Quindi, quando corriamo, il cristiano appena si salva, che nasce di nuovo, comincia a correre nello spirito,
mm-hmm,
va bene? Però, cosa succede? Molti cristiani si salvano, cominciano a correre e gli occhi, c'hanno la mente, gli occhi sul mondo, sulla televisione, sui soldi. Invece, dice qua, fissando
lo sguardo su Gesù.
Ebrei 12:2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, la rende
perfetta.
Così, chi vuole fede? Fissare lo sguardo su Gesù. Chi vuole crescere sulla fede? Fissare lo sguardo su Gesù. Chi vuole crescere nell'amore verso la moglie e il marito, verso i figli, verso i genitori? Fissare lo sguardo su Gesù. Questa non è una predica. Questa è una cosa indispensabile. Non è una bella predichiera l'Ave Maria, l'Eterno riposo del loro Signore, sono morti, stramorti, ultramorti. Lasciali tranquilli morti, per cortesia. Pensiamo alle pecorelle perdute vive. Allora, quindi, come ha fatto Gesù a superare il suo Calvario? Verso 2, Ebrei 12:2, per la gioia che gli era posta dinanzi, mm-hmm, sopportò la croce disprezzando l'infamia. Quale gioia? Lui guardava, a chi guardava, Angela?
A suo padre.
A suo padre, dopo?
A noi.
A te.
A me.
A noi.
Sì.
Vedeva noi disgraziatoni, non come eravamo, mm-hmm, disgraziatoni, non meritevoli, super meritevoli dell'inferno. Guardava noi come, non come eravamo, ma come saremmo stati, amen, dopo che Lui ci avrebbe toccato col suo amore, col, amen, suo sangue, amen, col suo calvario, col suo sacrificio. Ed eccoci qua adesso.
Amen.
Ed eccoci qua che la Bibbia dice, incredibile, che siamo stati resi la giustizia di Dio in Cristo. Secondo Corinzi 5, 21.
Amen.
Alleluia. Poi c'è un altro punto qui, Ebrei 12, 4. Voi non avete resistito ancora fino al sangue lottando contro il peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci ostacolano, fratelli, fino alla morte. Adesso può essere un parente che dice: lascia perdere Gesù, segui me, io sono il tuo marito padrone, moglie padrona, eccetera. Domani sarà l'anticristo col marchio della bestia. Se tu fai compromesso adesso, come quel fratello che decide di seguire la sua compagna pagana, cosa farai domani quando la tua compagna vorrà il marchio della bestia? Cosa farai? Pentiti, fratello, e torna a seguire il Signore. Amen.
Amen.
Allora, c'è un altro paragrafo qua per concludere. Finiamo il messaggio?
Sì, finiamo il messaggio.
Quasi finito. Allora, quello che voglio dire, dolcissimi fratelli e sorelle, è questo. Stanno per giungere momenti di crisi. Crisi mondiale, sta per giungere la tribolazione, sta arrivando la crisi del marchio della bestia, e quelli che sono in mezzo cuore saranno l'anello debole della catena, come lo furono i fratelli di Giuseppe. Mi riferisco ai fratelli che dicono: vogliamo partire, siamo un gruppo di 4, 5, 6, 7, 8, 10. E guardate bene con chi partite, perché qualcuno può far affondare la nave, quindi controllare che sia qualità, non quantità. Va bene? In Atti 7,9 cosa dice Atti 7,9?
I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui.
Quindi i patriarchi, i fratelli di Giuseppe, l'hanno venduto schiavo, capisci? Quindi
sì,
attenzione, erano fratelli, ma mm-hmm, attenzione che non tutti i fratelli sono fratelli.
Sì,
quindi
sì,
è importante che spingiamo al massimo e che evangelizziamo tutti intorno a noi, ma se la verità del Vangelo e delle Scritture non vengono ricevute, viene la divisione, come Gesù della sua famiglia. Gesù si è separato da sua madre Maria, dai suoi fratelli, si è separato e se n'è andato. La verità di Dio non può fermarsi per compiacere una moglie di Lot, una moglie di Giobbe, o degli Anania e Safira, Atti capitolo 5. Va bene, Giobbe capitolo 2, e Lot, Genesi, cos'è, capitolo 19. Non possiamo fermarsi a compiacere questa gente. Andiamo avanti e continuiamo a invitarli, però mentre li inviti non ti girare a guardarli, sennò diventi statua di sale. Sto parlando spiritualmente, nello spirito diventi una statua di sale, non lo fare. Se Giuseppe avesse fatto dei compromessi e non avesse annunciato i suoi sogni profetici ai suoi fratelli per cercare di non offenderli, per paura di perderli, per non essere venduto schiavo in Egitto, Giuseppe allora non avrebbe mai compito il suo corso di cosa? Di diventare principe d'Egitto e poter così salvare la sua famiglia e il popolo di Israele. Va bene? Ma Giuseppe proseguì fedele a Dio, proclamò le sue rivelazioni e fu per questo perseguitato, fu reso schiavo di Potifar, imprigionato per la sua integrità e fedeltà a Dio. E per questo, per motivo di questo, per la sua lealtà, il Signore lo fece viceré di Egitto, salvatore del suo popolo, una perfetta rappresentazione del Cristo, viceré del Padre e salvatore dell'Israele cristiana. Quindi Giuseppe andò avanti nella sua integrità, nella sua fedeltà a Dio, riceveva sogni, rivelazioni, li passava, cose che provocavano persecuzioni, però non si fermò, andò avanti fino a finire in prigione. La sua fedeltà, dove lo portò la sua fedeltà, Angela? Alla prigione. Si fece 2 anni di prigione.
Infatti.
Perché la moglie di Potifar gli voleva saltare addosso e lui non voleva, e allora l'ha accusato e è andato a finire in prigione. Quindi lui poteva dire: guarda, io sono stato fedele, oh Dio, sono stato integro e tu mi benedici così che mi metti in prigione?
Mm-hmm. Poteva mormorare.
Questa donna voleva fare il sesso con me, io ho detto di no, E dov'è la benedizione di Dio? Due anni in prigione. Anzi no, in prigione fu fedele, fedelissimo, tanto che il direttore della prigione rese lui direttore. Mise lui direttore.
Sì, è vero, è vero.
Ovunque andava, la sua fedeltà lo metteva a capo dei fratelli, che lui era prediletto di Giacobbe, a capo della casa di Potifa, il capitano delle guardie, così in gamba era che la moglie ha perso il controllo. A capo della prigione, sbattuto in prigione un criminale, lì si dimostrò fedele, lo fece il direttore. Quindi la sua fedeltà cresceva di fedeltà in fedeltà, fino a che Dio si è potuto fidare di lui ed affidargli tutto l'Egitto, che poi lui usò per salvare la sua famiglia. Giacobbe, che arrivarono, erano 70 anni, ma arrivarono, quindi salvò il popolo di Dio, Dio lo usò. Quindi, fratelli, andiamo avanti con la nostra fedeltà, andiamo avanti con quello che sappiamo che è vero, andiamo avanti con Gesù, andiamo avanti col Vangelo. Non preoccupiamoci dei fratelli di Giuseppe, della moglie di Giobbe, non preoccupiamoci di quelli che ci tirano per la manica della camicia. No, non andare, si può servire Dio in altri modi. La Bibbia dice onora padre alla madre. Sì, se questi onorano Dio, se no io vado e loro che seguono se vogliono. Le onoro, ma li onoro mentre seguo il Signore, non mentre seguo loro. D'accordo? Angelo, io avrei finito il messaggio.
Sì, voglio leggerti due messaggi email da parte dei fratelli che stanno seguendo adesso.
Va bene, Signore, benedici questo messaggio, fa che possa rispondere a tante domande che i fratelli hanno, Signore, che possa veramente essere la risposta a domande che loro ti hanno chiesto, Signore. So che ci sono dei fratelli in profonda preghiera che attendono da te una risposta. Prego, Signore, che questa scrittura, Signore, questo messaggio possa essere la risposta che i fratelli avevano bisogno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela.
Amen. Grazie, Gesù. Un'email da parte di Giorgio, che ci scrive dall'Italia. Ci racconta che lui da Nord Italia si è trasferito al Centro Italia e dice: vi scrivo perché sento molti fratelli che fanno molta fatica farsi ascoltare anche dai familiari. Questo è successo anche a me. Adesso sono solo con mio padre. Purtroppo ormai è tutto in mano all'anticristo, politici, chiesa, televisioni, radio, giornali, telegiornali, telefoni, alcol, droga, sesso, soldi, macchinette nei bar.
Marijuana legale.
Vi dico forza e coraggio, miei cari fratelli. So che noi siamo i matti. Che Dio vi benedica e tutti voi. Forza e coraggio. Coraggio e forza per nostro Signore Gesù Cristo.
Grazie Giorgio.
Amen.
Mi hai dato una mano nel messaggio. Vedi, abbiamo tanti messaggeri nella chiesa. Messaggeri che fra poco esploderanno, stanno cominciando ad esplodere. Fra poco non sarò più io solo a predicare, messaggero, a profetizzare,
sì,
ma
sì.
Sorgeranno profeti da tutte le parti, sorgeranno messaggeri, sorgeranno, vedo un futuro vicino, vedo pastori, vedo guide che formeranno comunità, chiesa in famiglia, e ci saranno esplosione da tantissime parti. Esplosioni che sono già avvenute, sono già cominciate. Gloria al Signore. Grazie Giorgio, grazie fratelli, grazie per alzare le braccia di Mosè. Esodo capitolo 17. Alzare le braccia di Mosè. Quando Mosè vince, Israele vince. Amen. Perché i vecchi Mosè sono deboli, hanno bisogno di essere un po' sorretti. Va bene? Grazie fratelli per sorreggere il mio braccio con i vostri messaggi. Dio vi benedica. Vi amo tantissimo.
Una domanda da parte di Antonino riguardo al messaggio di oggi. Caro fratello Giuseppe, è tutto vero ciò che stai dicendo, ma allora che possiamo fare per questo enorme branco di religiosi e indecisi del Vangelo che non hanno mai conosciuto Cristo e che tentano di ostacolare anche gli altri ove possibile, cioè i fratelli e sorelle tra virgolette, le guide, i pastori compresi? Io e la mia famiglia comunque già ci siamo separati anche e soprattutto nello spirito da costoro che non vogliono seguire Gesù. Ma c'è qualcosa che possiamo fare per questi poveri illusi? Come possiamo aiutarli? Dio vi benedica.
Beh, la parola dice, leggigli la parola a suo fratello, che è ben trovare la risposta nella parola Ezechiele 3, 17 al 19.
Ezechiele 3.
È sempre trovare le risposte nella parola, e allora si è sicuro che la parola è giusta. Allora, la mia risposta è come aiutare questi pastori. Certo, non puoi aiutare, non puoi dare la vita a un cieco che non vuol vedere. Non puoi aiutare a camminare uno zoppo che non vuol camminare. Non puoi far uscire da una chiesa, un edificio morto, un religioso che non vuole uscire. Neanche Gesù ci riuscì, perché qui infrangeremmo il loro diritto di scelta, che Dio ha dato a ciascuno fino alla morte. Allora, cosa dice? Questo è il messaggio che io credo che dovreste dare ai pastori, va bene? Quindi andare con le scritture che sapete, in base alle circostanze ci sono delle scritture, che in base a qualunque problema ci sono delle scritture che c'è una risposta. Nel corso biblico trovate il basico, e poi nei nostri topici trovate un sacco di scritture per ogni situazione. Andate con queste scritture da questi pastori, perché siamo comandati di farlo. Dove, Angela?
In Ezechiele 3, 17.
17 al 19.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai. Se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi colpa nostra se non li avvertiamo.
Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Quindi applicato a noi, o applicato alla tua domanda, andare da questi pastori, andare dove sei ricevuto, dove puoi andare, e se ne puoi andare e scrivere.
Sì, e avvertirli, come dice in Ezechiele 3, 17 a 19. Queste sono scritture da memorizzare.
Amen. Quindi avvertirli in base al loro problema. Cioè, se non credono al rapimento dopo la tribolazione, dagli la scrittura. E poi hai lavato le tue mani del loro sangue. Quando arriverà, invece del rapimento, arriverà la tribolazione, saranno distrutti. E molti fratelli saranno marchiati e andranno all'inferno, perché non sono scritte nel libro dell'agnello. Il loro sangue non sarà nelle tue mani. Però se non li avvertite, e dice, tanto non ascoltano, io mi vergogno, e però il loro sangue sarà nelle tue mani e il Signore ti punirà. Perché quando il Signore ci dà la verità, non ce lo dà solo così che diventiamo pecore grasse, ma perché diventiamo profeti fedeli. Questo è lo scopo della verità. La verità che Dio ha dato a Gesù non era così che un giorno sarebbe diventato il Dio del mondo che è diventato. Ma prima di quello era per morire sul Calvario, per salvarci. Capito?
Amen.
Quindi andare da questi pastori, avvertirli. Perché è una grande responsabilità. Io a volte devo dare messaggi che so che faranno scintille. So che offendo a destra e a sinistra. Però se non lo faccio, chi lo fa? Sono pochi quelli che oggi danno la verità. Perché sennò perdono i soldi della domenica, perdono le decime, perdono gli inviti a predicare in questa chiesa, quindi le offerte, perdono qui, perdono là. Io questo problema l'ho superato, perché sono disposto a mangiare patate crude se devo, grazie a Dio non devo, sono disposto a mangiare un pezzo di pane vecchio, però non con piacere, non modificare il messaggio per interesse. Quindi anche voi, fratelli, dovete fare questo. Voglio ringraziare questi fratelli che hanno mandato questi messaggi, e sì, chiedo a tutti voi che avete simili domande, simili cose, specialmente domande, di scriverci durante la diretta. Scriverci, perché mi fa piacere di rispondervi in diretta.
Sì.
Scrivete però breve e chiaro. Potete scrivere tranquillamente. Amen.
E voglio dire che è vero che può essere scoraggiante a volte predicare alle chiese che già credono che sanno tutto e non ti ricevono con il tuo messaggio, anche se presenti le scritture. Può essere scoraggiante, ma nello stesso tempo ci sono sempre quelle pecorelle che cercano il Signore con tutto il cuore, che vogliono fare di più per Gesù, non sono contente nella Chiesa, e lo so di sicuro perché molti di voi che ci seguite adesso avete fatto parte prima di queste chiese, ma volevate di più. Volevate più di Gesù, dare più a Gesù, e adesso state crescendo. Quindi ci sono questi fratelli che stanno cercando ancora, anche se fanno parte di una chiesa. Quindi vale la pena andare, avvertirli e trovare le pecorelle, perché ci sono. Anche tra i pastori. Lo so che ci sono anche pastori che ci hanno scritto che veramente vogliono solo Gesù, non la religione e le scritture. Quindi con coraggio andate e non vi scoraggiate. Avvertiteli. Date il messaggio, non dovete convincerli. Giuseppe mi diceva molte volte: Angela, non devi convincerli, solo dare la verità in amore, e poi lo Spirito Santo deve lavorare nei loro cuori e loro devono scegliere, devono decidere da soli.
Sì, il nostro lavoro non è di vincere anime o di dare la salvezza alle pecore, il nostro lavoro è di testimoniare. Sì. E lo Spirito Santo poi che li convince, li vince e li salva. Noi non salviamo nessuno, il nostro lavoro è... Gesù ha detto in Atti 1,8, voi mi sarete testimoni, perché quando evangelizzate siete testimoniatori, state testimoniando di quello che Dio ha fatto nella vostra vita.
Sì.
Bene, quindi andate in queste chiese, se ne fate parte, che siano cattoliche, che siano protestanti, andate e date la verità.
Amen.
E non ha nessuna importanza, cioè è importante, ma diciamo non ha importanza se l'accettano o non l'accettano, è importante, all'oggi per la loro salvezza, la benedizione, ma non è, diciamo, il punto. La cosa è testimoniale, perché come ha detto Angela, giustamente c'è tante pecorelle che ascoltano. Infatti quando andate a un pulpito che vi danno un microfono così, non è che andate solamente per evangelizzare il pastore che non vuole ascoltare, ma per evangelizzare tutti quelli che ascoltano. Poi il pastore vi caccerà via, cambierà tutto quello che avete detto, però ci saranno delle pecorelle.
Sì.
Che sento il Signore che dice che io mostrerò loro qual è la verità.
Sì, sì, sì.
La cosa forte è che il pastore fuori binario cercherà di distruggere il vostro messaggio dopo a chiacchiere o con scritture stortate, ma quando voi avete dato scritture ben centrate, le pecorelle capiranno la differenza tra una scrittura ben centrata e una scrittura stortata. Capito? Potrei continuare, ma mi fermo qui.
No, ma è così, è vero. E mi ricordo quando siamo noi stati nelle chiese evangelizzando il rapimento in centinaia di chiese. Tante volte dopo la predica venivano fratelli a dirci: sai, io sempre ho avuto dubbi che il rapimento è prima della tribolazione, ma non potevo dimostrare
niente.
Non avevo
scritture.
Non potevo dimostrare, era solo un sentimento nel mio cuore, questo dubbio forte, ma adesso ho capito, sono d'accordo. Quindi questi fratelli sono seduti in chiesa e hanno domande, dubbi, e non sanno dove trovare la risposta. Ma sono sinceri, sono dolci, quindi cercateli. Il Signore vi guiderà loro.
Sì, ed è molto potente, se per caso insegnate il rapimento dopo la tribolazione, molto molto potente, se potete su dei volantini e distribuirli. Se riuscite a distribuire volantini, per esempio quando escono di chiesa, oppure con una scusa mentre parlate, dice: questi qui vi aiuteranno a seguire le scritture per controllare se sono giuste nella Bibbia. Con questa scusa distribuite,
sì,
se li porteranno
sì,
a casa. E quando il pastore cercherà di distruggere la verità, questi confronteranno le frottole con le scritture scritte e capiranno qual è la verità.
Amen,
e
amen.
Quindi grazie a Dio per quei pastori che invece ascolteranno, quei pastori che questa verità ce l'hanno già,
amen,
e che la predicano. Però mi risulta a me che la stragrandissima maggioranza delle chiese sono fuori binaria e credono al rapimento prima della tribolazione, cosa che non c'è una scrittura. C'è un americano su internet che regalava $5,000 e a chiunque gli desse una scrittura dove dice che il rapimento è prima della tribolazione, e adesso l'ha aumentata ai 10,000, e si chiede perché nessuno mi scrive. Sono anni che dice: perché nessuno mi scrive? Adesso da 5,000 si è fatto coraggio, è andato a $10,000, nessuno gli manda una scrittura che il rapimento suppostamente sarebbe prima della tribolazione. Dov'è? Gesù dice, Matteo 24, 29 al 31, dice: dopo la tribolazione viene il rapimento. E quelli dicono: no, il contrario. No, è segreto, così segreto che non lo sa neanche Dio, non ce n'è, neanche la Bibbia lo dice, è segreto. Ma se Amos 3,7 dice che Dio non fa niente senza rivelarlo ai suoi profeti. Angela, amen. Io direi abbastanza come messaggio.
Sì, sì, facciamo una pausa.
Sì.
Facciamo una canzone bella di Marcello Marocchi.
Ho bisogno di una pausa.
Ah sì?
Certo. Devo impausarmi.
Impausarti.
Siamo anche ragazzi che ci seguono, anche noi bisogna andare a farsi un tè, una camomilla, calmarsi una calmata, non so, se stanno gridando troppo. Se invece sono appollaiati, un caffè. Allora, pronti?
Come Marcello Marocchi, invito alle nozze.
Invito alle nozze. Alleluia, Dio benedica Marocchi.
Amen.